parlerò all'ultimo e delle quali, su quale episodio mi riservo di dare una valutazione, diciamo, il punto di diritto. D per D. Quindi ora affrontiamo l'ultimo punto del 419, che è il D per D. Ecco, qui siamo nel momento in cui entrano al D per D. Fermo. Ecco, vi segnalo una cosa. Voi avete presente, poi ve ne farò vedere una specifica, vi farò vedere una foto specifica. Voi avete presente che la Vespa blu è parcheggiata, dice il pubblico ministero, attorno alle 2:15 del pomeriggio. Io non, su questo orario, sul quale so benissimo che Carlo Arculeo si è sbagliato, ma si può sbagliare di mezz'ora Arculeo, visto che i pubblici ministeri sulla questione di Via Pozzi sono sbagliati di 2 ore, eppure c'erano Zampese che gli aveva spiegato bene che ore erano, quindi questo non mi preoccupa francamente, non è che sia un elemento significativo. La Vespa blu, poi lo vedremo dopo, è parcheggiata più o meno all'altezza del bar tabacchi, nella parte di fronte a quel segnale stradale che mi sembra sia sul muro. Qui non c'è, quindi nel momento in cui, eccolo lì, ecco, da queste parti, è più o meno fra il bar tabacchi e il negozio vicino sul lato sinistro, per chi guarda quel negozio che c'è scritto Melini, non riesco, Michelin, ecco, è lì. Quindi vuol dire che mi serve questa fotografia per mostrare con assoluta chiarezza che nel momento in cui il cosiddetto blocco nero, a me è molto fastidioso parlare di blocco nero perché io sono abituato a dare delle definizioni che sono motivate e spiegate e argomentate e indagate e chiarite bene, comunque per motivazioni, così, per ragioni di praticità, e non vi voglio affliggere, uso questo concetto giornalistico. Quelli del blocco nero entrano al D per D con tutta evidenza, alcune proprio non ci sono. Invece poi al D per D vediamo chi c'è, perché è interessante. Ecco, vedete, questo entra, c'è gente che entra tranquillamente, qui è già, ci sono già molti oggetti portati via, ci sono, ecco, vedete, questi entrano tranquillamente, questi sono, eccolo, ce n'è uno, vedete, ce n'è uno così, con i belli sacchetti della spesa, non è che, questi non sono difficilmente, ecco, e poi c'è questo signore, vediamolo bene, lo vedete questo signore qui? Secondo voi è un manifestante questo signore qui? No, non è un manifestante, è un signore che non ha il look del manifestante. Ti puoi fermare su questo punto, Davide. Ritorniamo indietro, facciamo vedere un attimo questo signore, scusa. Ecco, questo signore qua, ecco, prendiamo, ecco, va, fermo, va bene così. Questo signore non mi parrebbe un manifestante, certo è un giudizio abbastanza soggettivo il mio. Però questo signore, che non mi parrebbe un manifestante, è lì con una sportina della spesa e si piglia la roba. Non è travisato, si vede bene, oltretutto i mezzi tecnici che sicuramente ha la pubblica accusa potrebbero consentire un approfondimento. Questo signore è indagato di qualche reato? Qualcuno ha cercato... Questo è un saccheggiatore, secondo l'impostazione dell'accusa, Questo è un saccheggiatore pieno e c'ha pure il dolo specifico, c'ha pure il dolo di danneggiamento, di devastazione, secondo l'accusa secondo la pubblica accusa. Questo non c'ha il dolo di furto, Questo qui è un saccheggiatore. Io non penso che sia un saccheggiatore, penso che sia solo, abbia commesso reato di furto, ma questo lo dico io. Ma io seguo un attimo il ragionamento dell'accusa. Questo qui è un signore che sta compiendo un saccheggio. L'hanno condannato sicuramente a 13 o 14 anni, noi non lo sappiamo, ma questo signore qui sicuramente ha avuto un processo, perché non posso pensare che non sia stato individuato. È lì con la sua bella faccia in prima, davanti, è stato sicuramente individuato questo signore e sicuramente è stato tratto a giudizio e sicuramente ha preso quello che si merita, cioè visto che ha compiuto il reato di cui l'articolo 419 sicuramente sarà stato condannato alle pene che meritano. Andiamo a vedere quell'altro signore che fa la spesa. Dall'inizio, da quando entro. qui siamo sempre in zona di Piazza Giusti, gente che entra, gente che va, gente che viene, gente che va, quelli, uno tutto mascherato, ora fra un po' arriva, eh? Abbiate fede che arriva. Eccolo qua. Eccolo qua, tranquillo, che si è fatto la sua, con la sua bella bottiglia che esce fuori. Fermo, fermo immagine. No, indietro, 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 quando si vede proprio bene in faccia. Ecco. Oh, oh, ecco. Questo signore qua, vedete? Questo signore, poi si vede meglio. Eccolo qua. Questo con i capelli bianchi, questo che ha la sua borsettina della roba presa al di per di. Questo signore qua, non è difficile, non è difficile identificarlo, Perché questo signore qui non credo che sia venuto da San Pier d'Arena il giorno 20 luglio a fare la spesa al di per di. Cosa dite voi? È difficile, era difficile, erano difficili i movimenti in quel momento lì. Probabilmente è un signore della zona. E tornando indietro a quello che dicevo stamattina, se noi prendiamo Fazio, oppure Binda, oppure uno di questi personaggi qui, li mandiamo in giro in Piazza Giusti con una foto, con questa foto qua, col suo bel borsello, vedete? Ecco, andiamo in giro per Piazza Giusti e zone limitrofe con queste foto qua, io credo che l'ispettore Fazio o il maresciallo Binda, lenti, a piedi, senza robe tecnologiche, senza palmari, a piedi, come si faceva una volta, come facevano i marescialli dei carabinieri, i marescialli della polizia, quando si chiamava ancora marescialli, ora si chiama ispettore, vanno lì e questo signore sorridente, simpatico, abbronzato, io credo che lo trovano, vogliamo dire, in un'ora, forse anche meno. Questo per dire, probabilmente questo sarà sotto processo, sarà stato tratto a giudizio, chissà quanta custodia preventiva si sarà fatta, chissà che condanne pesantissime gli saranno state inflitte. Questo per dire, torniamo al discorso del processo politico, se volete, no? Questo è un processo politico. È un processo contro determinati imputati, contro determinate persone che si suppone delinquano. È un processo che si può fare contro i 25 o gente come loro, ma non si può fare contro questo tranquillo signore genovese, perché immagino che sia un tranquillo signore genovese, non lo conosco ovviamente, mi dispiace di portarlo così all'onore delle cronache, che si è fatto la sua bella spesetta al di per di. E mentre per Carlo Arculeo basta che sia lì in giro un po' dopo l'assalto e guardi la Vespa blu, non si capisce bene a fare cosa, ma comunque non dialoghi con gli altri, non gli parli, non li consideri nemmeno, gli dia sostanzialmente il fianco, questo è più che sufficiente per una imputazione di devastazione e saccheggio. Invece, e anche per Val Guarnera, perché guardate bene, qual è il motivo per cui a Val Guarnera viene contestato di per di? Lo sapete bene, perché non c'è. Cioè, seguo il ragionamento del pubblico ministero, Carlo Arculeo c'è e concorre moralmente. Poi all'ultimo, alla requisitoria, si dice no, concorre materialmente, poi vedremo la foto, perché sul pianale della moto blu è chiaramente visibile, si dice, la roba che ha sottratto al di per di. Ma stiamo scherzando? Le foto sono quelle lì, non si vede nulla, non si può intuire neanche nulla. Carlo Arculeo risponde, Val Guarnera. Val Guarnera non c'è, non è fuori, quindi è dentro. Questo è stato il ragionamento che ha fatto la pubblica accusa, ma voi capite che è un ragionamento un po' pesante, perché con lo stesso criterio si potevano imputare centinaia di persone, migliaia, mentre invece il signore con la maglia blu e l'altro signore con la maglia chiara e i capelli bianchi, che fanno la spesa tranquilli e beati, approfittando della crisi dell'ordine pubblico, accidenti, con piena consapevolezza della crisi dell'ordine pubblico, fanno la spesa e questi qui vanno esenti. Perché? È perché non sono mica manifestanti, perché questo è il processo di devastazione e saccheggio compiuti da parte dei manifestanti il giorno 20 e 21 luglio a Genova. Ma stiamo scherzando qua stiamo scherzando. Qui è una cosa, io questa cosa l'ho studiata e ristudiata perché non riuscivo a capacitarmi. cioè non riusciva a capire. Poi si dice tipo d'autore, ma non so cosa vogliamo dire. Io voglio sperare, io ci credo che questi sono sotto processo, ci credo, ci voglio credere. Però se fossero stati sotto processo, forse qualcuno faceva bene a dircelo, perché altrimenti è più che legittimo il sospetto che invece questi non siano sotto processo. E allora comincio a non capire, perché allora ritorno all'articolo 112 della Costituzione, da cui eravamo partiti stamattina. E su di per di non diciamo niente, per carità di patria, non diciamo altro, se non che un'ulteriore evidente prova che il 419 non può essere contestato né a Arculeo né a Valguarnera, né per presenza né per assenza. Presenza di Arculeo, vogliamo vederla quella foto lì? Guardiamo. Presenza di Arculeo, eccolo lì. Come voi vedete da questa foto si vede chiaramente che sul pianale della Vespa blu, no, così non si vede, bisogna che lo tiri più, ecco, un po' più giù, ecco, bravo. Si vede chiaramente che sul pianale della Vespa blu, si vede chiaramente, ci sono gli oggetti che Arculeo ha sottratto al di per di. Lo vedete chiaramente, lo vedono tutti, ci sono centinaia di persone che mentre non vedono lo metto prima che fa la spesa, perché quello non fa la spesa al di per di, approfittando di situazioni, diciamo, favorevoli e di una crisi dell'ordine pubblico, vedete chiaramente che invece Arculeo ha fatto il saccheggio del di per di. E chiudiamo col di per di. Il pubblico ministero nella sua requisitoria ha parlato del concorso, quindi materiale di Carlo Arculeo e anche di Valguarnera assente. Perché si vede chiaramente. Quindi prima si parlava, se voi andate a rileggervi l'ordinanza di custodia cautelare, la richiesta di custodia cautelare, si dice chiaramente che loro rispondono per l'episodio del D per D a titolo di concorso morale, cioè chiaramente si vede nettamente la condotta, diciamo, che è rafforzatrice del proposito criminoso degli altri, si vede chiaramente Arculea che ogni tanto appunto gli sguincioli dà un'occhiata e quelli si sentono confortati, e ancorché siano entrati nel di per di almeno un quarto d'ora, 20 minuti prima, se non di più, però questa cosa ha rafforzato il loro proposito criminoso e lui concorre moralmente. Poi si dice no, ci sono gli oggetti sul pianale. Ora arrivo alla fine, signori del Tribunale, signor Presidente e signori giudici. Vedete che sono rapido nella ripresa. Parliamo delle Vespe. Io delle Vespe non devo dire molto, perché un po' ha già detto il pubblico ministero. Cioè, se noi sfrondiamo tutte le cose che sono state dette finora, se noi affrontiamo il problema delle Vespe alla fine del discorso, risulta chiaro che quel ragionamento che il pubblico ministero nella sua requisitoria faceva un po' paradossalmente risulta essere in realtà un ragionamento perfettamente giusto e legittimo. Cioè, siamo in materia di furto d'uso. Cito qualche sentenza. In tema di furto d'uso, dunque, requisito essenziale del reato previsto dall'articolo 626, furto d'uso, non è soltanto l'intento di fare uso momentaneo della cosa per poi restituirla, ma anche l'effettiva restituzione della cosa. Corte d'Appello di Milano, seconda sezione, la cito perché è una sentenza molto recente del 2006, poi ci sono sentenze di Cassazione, non vi affliggo perché voi le conoscete meglio di me. Quindi la moto bianca, i tolli, quella della signora Itolli, è furto d'uso perché loro la restituiscono. Dice la signora Itolli, che sarebbe la parte lesa, me l'hanno restituita e mi hanno fatto tante scuse. Tant'è vero che la signora Itolli non li denuncia, si rifiuta di fare la denuncia e poi commenta: facevo meglio a farla perché ho avuto più noie a non farla che a farla. Ve lo ricordate? Fa questo commento alla signora Itolli, che è una donna schietta, sincera. Quindi se questo è furto d'uso e se non c'è la querela, non c'è la denuncia, non c'è la querela, voi capite che non c'è reato. Io non devo dire altro su questo. Parliamo invece della moto blu. E qui sulla moto blu, quella di Lauria, ci soccorre una giurisprudenza. Io cito una sentenza che è la 1085 della Corte Costituzionale, 13-12-88, che parla di mancata restituzione dovuta a caso fortuito. Introduce un orientamento giurisprudenziale che poi viene confermato dalla Cassazione in maniera assolutamente unanime, e cioè è che si può configurare il furto d'uso non solo nell'ipotesi di restituzione, come è evidente, ma anche nell'ipotesi in cui la mancata restituzione sia dipesa da caso fortuito o forza maggiore. Ipotesi questa, cito la sentenza, che può ritenersi configurabile nel caso di subitaneo imprevisto intervento della polizia giudiziaria che abbia impedito alla gente la materiale restituzione dell'arresto. Aveva previsto il nostro caso la Cassazione Penale, sezione quinta. Qui c'è stato un intervento della polizia giudiziaria, c'è stato un arresto. Tra l'altro, io credo che questa sentenza, se non vado errato, fa riferimento al furto, ma qui addirittura c'è un intervento che non riguarda il nesso di causalità del reato di furto, ma c'è un intervento del tutto estraneo, quindi la cui imprevedibilità e la cui assoluta la natura di forza maggiore di caso furto è ancora più forte, se vogliamo, perché i due ragazzi non vengono fermati dalla polizia giudiziaria per il fatto del furto, ma vengono fermati per tutto un altro motivo, abbiamo detto illegittimamente, arbitrariamente, secondo me anche illecitamente, e quindi non potevano assolutamente procedere alla restituzione, che ragionevolmente era nelle loro intenzioni, a meno che non si voglia ritenere che, sempre procedendo in questa logica di Carlo Arculeo fenomeno, Carlo Arculeo non volesse andare a Palermo, magari via mare con la Vespa, perché è ovvio che Carlo Arculeo e Antonino Valguarnera l'avrebbero riportate. Addirittura loro dicono: le abbiamo riportate più o meno nel posto dove l'avevamo prese. Quindi a me sembra che questo sia un elemento assolutamente tranquillizzante nel senso della loro volontà di restituire, perché tra l'altro l'hanno fatto già una prima volta, l'hanno fatto con modalità che dimostrano la loro assoluta buona fede, e quindi anche per quanto riguarda il capo 1 e 2, applicandosi l'articolo 626, in assenza di querela nel caso della signora Itolli, della moto bianca, io non ho capito bene, sinceramente, non sono riuscito a capire, secondo me non c'è la querela nemmeno nel caso di Lauria, ma comunque si tratta di un caso che potrebbe essere tranquillamente considerato nel punto 2 del 626, non si tratta di comportamento penalmente rilevante. Ho concluso, mi avvio davvero a conclusione, signori del Tribunale. Io credo che abbiamo dimostrato che nessuno degli 11 capi di imputazione formulati nei confronti di Arculeo e Valguarnera può portare a una loro condanna penale di qualunque tipo. Non parlo del 419, io sono certo che sul 419 saranno assolti tutti gli imputati di questo processo, ma neanche per gli altri casi, perché il fatto non sussiste oppure è scriminato con le varie modalità che vi ho appena detto per quanto riguarda il punto 4, il punto 11, il capo 4, il capo 11 e il capo 1 e 2, le ho dette e non occorre che le ripeta. Arrivato a conclusione, devo dire due cose rapidissime, ma veramente telegrafiche, su questo processo in generale. Abbiamo già affrontato la questione del processo politico, vorrei che ragionassimo brevemente sulla questione della pena, perché è evidente che la pena richiesta, anche se fossero state provate le circostanze che indicate dal pubblico ministero sarebbe comunque, la misura della pena sarebbe comunque tale da urtare contro il nostro senso di giustizia. Io faccio un discorso da uomo della strada, ma è così sostanzialmente, è così. E io sono convinto, quindi, e questo non lo dico tanto per i miei assistiti, per i quali chiedo il proscioglimento sotto le varie formule, per le varie formule prima dette, da tutti i capi di imputazione, ma lo dico più in generale per tutti gli odierni imputati. Io non credo che debba risintetizzare le mie richieste, se occorre lo faccio. Comunque, per quanto riguarda i capi 5, 6, 7 e 8, perché il fatto non sussiste, per quanto riguarda il 9 e 10 abbiamo già visto che sono reati prescritti, per quanto riguarda il capo 11 perché il fatto non sussiste o per non averlo commesso oppure essendo scriminato ai sensi del 52, per quanto riguarda il capo 4 perché il fatto non sussiste per non averlo commesso oppure scriminato ai sensi dell'articolo 4 decreto luogotenenziale 288 del 44, il capo 3 perché il fatto non sussiste o per non averlo commesso, il capo 2 derubricato nel reato di cui all'articolo 626, sussistendo le condizioni di cui ai punti 1 e 2, nell'un caso punto 1 per omessa mancanza della querela e nell'altro caso comunque perché sussiste la condizione di cui al numero 2. Io so che in questi casi, ma ve lo risparmio francamente, sì, visto che sono l'ultimo avvocato difensore che parla, visto che sono uno di quelli che ha parlato di più, si usa fare non una captatio benevolenza, non c'è bisogno di farlo, non la voglio fare, ma si usa fare, come dire, un'invocazione al tribunale. Io, se mi permettete, dico una cosa, ma che è una cosa che riguarda solo me ed è una cosa che dico sempre, e la dico sempre non solo nei processi, ma la dico anche quando mi capita di parlare in pubblico per altri motivi. Io sono sicuro che voi giudicherete bene, sono sicuro che applicherete correttamente le norme. Io non vi devo fare ovviamente nessuna raccomandazione sul punto. Io faccio un augurio a voi, ma a tutte le persone che sono qua. E lo faccio usando le parole di un grande pensatore, e qui la citazione, signor Presidente, è sicuramente giusta, che dice nella critica della ragion pratica che due sono le cose che massimamente servono all'uomo, e cioè il cielo stellato sopra di lui e la legge morale dentro di lui. Questo credo che siano le cose che servono soprattutto al nostro paese, servono uomini che hanno questa regola per sé. E l'ultimissima cosa che voglio dire, di fronte a un processo così prorompente per iniziativa della pubblica accusa, di fronte a un processo che ha avuto un effetto così divaricante anche nella pubblica opinione, di fronte a un processo che è stato anche uno scontro, sia pure molto corretto in queste aule, ma forse fuori delle aule lo è stato di più che non qui, io voglio ricordarvi e voglio ricordare a me stesso una bellissima frase di Thomas Mann sulla giustizia. E Thomas Mann dice: la giustizia non è ardore giovanile, decisione energica, impetuosa, la giustizia è malinconia. Forse un po' di questa malinconia servirebbe a ognuno di noi per inquadrare i fatti nel loro giusto ambito. Grazie.
Allora, seguo la spontanea dichiarazione, dice il suo nome per favore per la registrazione.
Come?
Vecchio Vincenzo.
Prego.
Posso leggere?
Innanzitutto vorrei fare una breve premessa.
Non ho capito.
Innanzitutto vorrei fare una breve premessa. In quanto anarchico, ritengo i concetti borghesi di colpevolezza e innocenza totalmente privi di significato. La decisione di voler dibattere in un processo di azioni criminose che si vogliono imputare a me e ad altre persone, e soprattutto l'esprimere qui le idee che caratterizzano il mio modo di essere e di percepire le cose, potrebbe essere oggetto di valutazioni sbagliate. È necessario quindi precisare da parte mia che lo spirito con cui rilascio questa dichiarazione, dopo anni di spettacolarizzazione mediatica dei fatti di cui si dibatte qui dentro, è quello in cui anche la voce di qualche imputato si faccia sentire. Con questo intervento, comunque, non cerco né scappatoie né giustificazioni. Per me sarebbe assurdo anche il fatto che la Corte decida che sia legittimo rivoltarsi. Non spetta ad essa. Rileggere dei fatti accaduti sotto una certa ottica, con un certo tipo di linguaggio, quelli della burocrazia dei tribunali, per intenderci, non equivale solo a considerarli parzialmente, ma significa distorcerne la portata, la loro collocazione storica, sociale e politica. Significa stravolgerli completamente da tutto il contesto in cui si sono verificati. Quello che mi si contesta in questo processo, il reato di devastazione e saccheggio, implica, secondo il linguaggio da codice penale, che una pluralità di persone si impossesse indiscriminatamente di una quantità considerevole di oggetti per portare la devastazione. Per questo tipo di reati si chiedono condanne molto alte, e questo nonostante si tratti di azioni particolarmente odiose o crimini efferati. Mi sono sempre assunto la piena responsabilità e le eventuali conseguenze delle mie azioni, compresa la mia presenza nella giornata di mobilitazione contro il G8 del 20 luglio 2001. Anzi, mi onoro di aver partecipato da uomo libero ad un'azione radicale collettiva, senza nessuna struttura egemona di sopra di me. E non ero solo. Con me c'erano centinaia di migliaia di persone, ognuno che con i propri poveri mezzi si è adoperato per opporsi a un ordinamento mondiale basato sull'economia capitalista, che oggi si definisce neoliberista. La famigerata globalizzazione economica, che si erge sulla fame di miliardi di persone, avvelena il pianeta, spinge le masse all'esilio per poi deportarle ed incarcerarle. Inventa guerre, massacra intere popolazioni. Questo è ciò che definisco devastazione e saccheggio. Con quell'enorme esperimento a cielo aperto fatto su Genova, nei mesi precedenti e nelle giornate in cui si tenne quella kermesse di devastatori e saccheggiatori di livello planetario, che qualche ritardatario si ostina ancora a chiamare gestione della piazza, è stato posto uno spartiacque temporale. Da Genova in poi niente più sarebbe stato come prima, né nelle piazze né tantomeno nei processi a seguito di eventuali disordini. Si apre la strada con sentenze di questo tipo ad un modus operandi che diventerà prassi naturale in casi simili, cioè colpire nel mucchio dei manifestanti per intimorire chiunque si azzardi a partecipare a cortei, marce e dimostrazioni. Non credo sia fuori luogo parlare di misure preventive di terrorismo psicologico. Non starò qui a dibattere invece sul concetto di violenza, su chi la perpetra e su chi da essa si deve difendere e via dicendo. Questo non per assumere atteggiamenti ambigui riguardo l'utilizzo o meno di certi mezzi nella lotta di classe, ma perché reputo questa sede non adatta per affrontare un dibattito che è patrimonio del movimento antagonista al quale appartengo. Due parole in merito al processo alle forze di polizia. Si prova con il processo alle cosiddette forze dell'ordine a dare un senso di equità. I pubblici ministeri hanno voluto paragonare ad una guerra fra bande le violenze tra polizia e manifestanti. Senza troppi giri di parole, dico solo che io non mi sognerei mai di infierire vigliaccamente su persone ammanettate, inginocchiate, denudate o in palese atteggiamento inoffensivo col preciso intento di umiliare nel corpo e nella mente. Sono ormai abituato a sentirmi paragonare a provocatore, infiltrato, eccetera, eccetera, ed è dura. Ma essere paragonato a un torturatore in divisa no. Questa affermazione è a dir poco rivoltante ed è degna di chi l'ha formulata. E poi allestire un processo a poliziotti e carabinieri, giusto per ricordare che siamo in democrazia, significa ridurre il tutto ad un pugno di svitati violenti da una parte e dall'altra a casi di eccessivo zelo nell'applicazione del codice. Questo, oltre ad essere sinonimo di miseria intellettuale, indica la debolezza delle ragioni per cui sprecarsi al fine di preservare l'attuale ordinamento sociale. Dal mio punto di vista, processare la polizia parallelamente ai manifestanti significa investire le cosiddette forze dell'ordine di un ruolo troppo importante nella vicenda. Significa togliere importanza ai gesti compiuti dalla gente che è scesa in strada per esprimere ciò che pensa di questa società, relegando tutti quanti nel proprio ruolo storico di vittime di un potere onnipotente. Carlo Giuliani, così come tanti altri miei compagni,